Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi è 10 settembre 2015, siamo in collegamento con Blanca Bicegno, che ringraziamo di essere qui con noi su Libri TV per, potremmo dire, ormai il consueto approfondimento sulle sorti del Venezuela e dei venezuelani. Parliamo appunto di questo paese sudamericano, parliamo con Blanca Bicegno e partiamo, diciamo, da due notizie che si possono trovare facilmente. L'una riguarda una cosa che, insomma, va avanti da un po' di settimane, una crisi diplomatica tra il Venezuela e Colombia, che appunto è confinante, che è una crisi diplomatica che ha comportato che Maduro abbia chiuso le frontiere, e però c'è stata una ripercussione su un numero notevole di colombiani che, se non erro, vivevano in qualche modo, si spostavano su questa frontiera per andare a lavorare, e in qualche modo, insomma, si è stravolta la vita di un numero notevole di persone. Poi Blanca ci dirà meglio, appunto, com'è, diciamo, lo stato di questa crisi, e soprattutto queste persone, perché c'era questo, diciamo, processo osmotico, così possiamo dire, questo andirivieni. Contestualmente a questo, e soprattutto contestualmente alla crisi che viviamo in Europa in questi giorni, che è una candela a scadenza, poi in pratica questa diciamo, crisi che riguarda l'immigrazione per vari motivi dalla Siria, ma anche dal Nord Africa, ma soprattutto dalla Siria, abbiamo letto che Maduro si è offerto di ospitare 20.000 siriani, di dare appunto a questi profughi ospitalità in un paese che, come Blanca ci ha detto più di una volta, è ai vertici nelle classifiche per omicidi e per violenze interne. E quindi partiamo da queste cose, quindi soluzione della situazione del Venezuela, e poi ovviamente Blanca ci condurrà verso lidi, diciamo, di news importanti, come lei meglio pensa sia opportuno. A te la parola, Blanca.
Va bene, grazie Gianni, veramente cari videoascoltatori, nuovamente ringraziamo Liberi TV e voi per la costanza di seguire gli aggiornamenti che sul Venezuela il gruppo Airesven realizza periodicamente per questo medio di comunicazione, permettendoci così di dare corpo simultaneamente al diritto alla conoscenza, al diritto di libera espressione. È quello di poter esporre le nostre posizioni come gruppo Airesven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, della resistenza venezuelana propositiva non violenta. Caro Gianni, io ti proporrei di denunciare questa ennesima violazione dei diritti umani da parte del regime illegittimo che usurpa il potere nel Venezuela, commentando il decreto legge di stato di eccezione numero 1969 di data 29 agosto 2015 in questo modo, no? Vedi se ti va bene questa proposta. Primo, commenterei la conferenza stampa della cancelliera colombiana Maria Angela Holguín del 3 settembre 2015. E assieme ad esse ci sono le dichiarazioni, insomma, un riassunto delle dichiarazioni, le prime di Santos, il presidente Santos Iscariote, lo chiamiamo noi, le dichiarazioni della coordinatrice del foro penale venezuelano Raquel Sánchez, i commenti di una grande giornalista molto coraggiosa venezuelana che conosce molto bene il mondo militare e paramilitare, queste zone di frontiera Sebastiana Barraez, l'analisi sulla Costituzione venezuelana e le decisioni dell'usurpatore illegittimo, capo della tirannide, che a diario incrementa le cifre dell'olocausto del popolo venezuelano, che come da sempre voi ci date spazio per pronunciare queste dolorosissime parole e denunciarle al mondo. E come da sempre comunque Airesven continuerà a denunciare. L'ultimo punto, ma però lo farò davvero, ne approfitterò un attimo in quel modo della vostra generosità, perché se mai avremo poi tempo o in un'altra occasione o possibilità, abbiamo l'esigenza di far sapere a Bergoglio che RI ha ricevuto la delegazione della partitocrazia venezuelana con a capo Pablo Medina, leader del Foro di Sao Paolo, un progetto che ci ha portato a diventare un narcostato come avevano già orchestrato, e che non ci rappresentano e che esistono gruppi consolidatissimi dentro la resistenza venezuelana che non si riconoscono nella MUR né essa ci rappresenta, la Mesa dell'Unità Democratica. Come Aires Ven ha espresso via Liberi TV in vari interventi e congressi anche dei radicali italiani e del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, abbiamo fatto queste dichiarazioni. Da tempo in questi luoghi pure stiamo parlando di governo di transizione, in primis da Liberi TV. Se veramente Bergoglio vuole praticare misericordia e giustizia verso un popolo dimenticato da tutte le istituzioni internazionali, è convocato dialoghi anche con noi, ascolti il nostro clamore, perché non vogliamo vivere né come la Cina né come il Vietnam, ed stiamo lottando per avviarci verso una repubblica democratica, laica, federalista, decentrata e cosciente, mediante un processo che ci porti un cambiamento storico e che imprescindibilmente passa per una transizione dura, difficile ma non impossibile, e la defenestrazione di tutta la classe politica. Quindi inizio con il caso della Colombia. Diciamo, il libertador Simón Bolívar pretendeva fondare una grande nazione, sufficientemente grande, che potesse quindi competere con le potenze europee e quindi mantenere così la sua indipendenza, e questo si chiamò la Gran Colombia, che è durata dal 1819 al 1830. E i paesi oggi esistenti che la conformavano sono Colombia, Ecuador, Venezuela e Panama. Quindi, diciamo, questo per fare un punto storico: nel 1830 ovviamente il Venezuela si è poi separato con il congresso della Cossiata dalla Nuova Granada. In un recente intervento, l'illegittimo, diciamo, Maduro per una prima volta e unica, ha affermato che la.
Oggi lo hai onorato di questo nome.
Maduro, se sa cosa vuol dire Mat in inglese, Uro in latino e Uro in
Ah,
greco, capirà quanto
c'era il
l'ho onorato.
pannello, va bene.
Ecco, benissimo. In un'intervista recente lui ha affermato che la cancelliera gli aveva consegnato i 6 punti di accordi con la Colombia, ma che questi accordi non si erano realizzati e quindi, se si fossero effettuati, le frontiere non sarebbero più chiuse né più neanche parzialmente chiuse. A questa dichiarazione, il 3 settembre, la cancelliera Mariangela Holguín ha dichiarato in una conferenza stampa fatta apposta questi termini. Dice: voglio far sapere anche ai venezuelani che, primo, virgolette, non hanno consegnato un solo documento scritto, nessuno, non hanno consegnato nulla. Quali furono gli argomenti del governo venezuelano, traduco con precisione, con relazione alla situazione della frontiera? In primis, la esigenza, dice, del paramilitarismo. La cancelliera dice: Colombia non controlla il paramilitarismo perché non usiamo quella parola. Noi combattiamo contrabbando e narcotraffico. Quindi, per far capire agli amici di Liberi TV, nei 2000 e passa chilometri di frontiera ci sono molti punti in cui c'è proprio zona di contrabbando, ma questa zona di contrabbando è di vecchia data, per esempio è da sempre che ha esistito questo processo. Quando il Bolivar era una moneta molto forte, allora ovviamente andavano i venezuelani a comprare nella Colombia prodotti che erano a prezzi molto più ridotti, e viceversa adesso i prodotti venezuelani, avendo prezzi sussidiati, ricordatevi che ne abbiamo parlato dei diversi prezzi del dollaro, perché grazie a Dio e grazie a Liberi TV moltissimi temi noi qui, neanche nelle trasmissioni precedenti, per chi li vuole andare storicamente a cercare, ne abbiamo toccato quasi tutti i temi di cui oggi stiamo anche parlando. E quindi lei afferma che loro combattono contrabbando e narcotraffico e non utilizzano la parola del paramilitarismo. Poi afferma che dal 2014, agosto 2014 ad oggi, i venezuelani, virgolette, hanno cancellato 15 riunioni. Quindi, chiusa virgolette, ognuna di queste riunioni sono state spostate ed erano giustamente per parlare in modo specifico sul tema del contrabbando. Afferma la cancelliera Holguín che non è vero che non si è fatto atto dell'accordo di Cartagena. Virgolette, la verità, io comunque mi dispiace dirglielo al governo venezuelano, che non è vero che non si è compiuto. Noi siamo stati presenti in moltissime riunioni anche con le nostre forze armate e siamo stati attenti, ma il governo venezuelano li ha sempre spostati. Il Venezuela non accudisce alle riunioni con i militari, altrimenti è impossibile, se non lo fa, avere un risultato. La cupola militare è sempre disponibile a farlo, ma la cancelliera venezuelana non è riuscita neanche a lasciarci una data. Poi, la seconda esigenza che fa il governo venezuelano è che la Colombia blocchi il contrabbando. Virgolette della cancelliera Holguín. Mi sono presa il lavoro, e per questo ho tardato a fare questa conferenza stampa, di fare delle cifre, perché vogliamo capire qual è, così voi potete anche capire qual è il punto del contrabbando. Questo è un tema che ha una gigantesca difficoltà, e se lo tocchiamo in questo momento è perché esce di là. Di là vuol dire esce dal Venezuela, escono i prodotti. La frontiera è molto porosa e per poter frenare il contrabbando devono stare d'accordo i due paesi, perché i prodotti entrano e salgono dalla Colombia verso il Venezuela e viceversa. La cancelliera fa questi numeri ai giornalisti. Dice: un chilogrammo di sapone costa 18 bolivare, che equivalgono a 89 pesi colombiani. Nella Colombia costa 5.838. Quindi 6 chili di sapone venezuelano equivalgono a un salario minimo. Un gallone di benzina costa 3,7 bolivares nel Venezuela, che equivalgono a 17,89 pesos. Quindi se fai il rapporto tra il sapone e la benzina, vedi quanto costa più il sapone della benzina. Ma nella Colombia questo equivale a 8.090 pesi colombiani. Quindi a questo punto tu capisci che è irrefrenabile 2.300-2.200 chilometri quadri di frontiera con questo contrabbando, che di passo, vabbè, qui stiamo parlando della, non voglio dare la mia opinione personale finché non finiamo le parole della cancelliera, Holding. Bene, comunque loro hanno parlato col governatore di uno degli stati al nord dell'Estato Zulia, con la Guajira colombiana, venezolana, e loro, i colombiani, hanno comunque posto 47 punti custoditi dalla forza pubblica, perché erano 47 punti di passaggio illegale. Il Venezuela, rispetto a questo secondo punto, comunque si lamenta che la Colombia non dà indietro il contrabbando che si viene decomissato, non so se si dice così, comunque quello che viene recuperato. Ah. E quindi questa grande lamentela, che la Colombia non dava indietro questo contrabbando, è vero.
La merce sequestrata, in pratica. La merce sequestrata. Non...
La merce sequestrata, che deve ridarla nel Venezuela. Questo, lei afferma, era vero finché la nuova legge anticontrabbando nel luglio 2015 è stata approvata, e così quando beccano questi contrabbandi la Controlleria colombiana si tiene una prova, diciamo una parte, ma può ridare indietro queste merci. Però lei esige che ci deve stare una devoluzione con un accordo tra i due ministeri della finanza, che in Colombia si chiama DIA, nel Venezuela il FUNA. La terza accusa che fa il Venezuela alla Colombia è il mercato nero del dollaro, di questo abbiamo parlato molto su Liberi TV, e io adesso ti dico che quello che dice la cancelliera, perché dice che succede che i venezuelani passano e scambiano divise, e quindi questo derogare la legge del regime cambiario dell'anno 2000, che permette la compra e vendita di divise, esige alla Colombia il governo venezuelano. Loro chiedono questo, ma lei asserisce: noi abbiamo libertà di mercato, loro controllano il mercato. Virgolette. Questa è la piccola cosa che stanno chiedendo. Chiuse virgolette e dice: le case di cambio nella Colombia sono controllate secondo la legge e l'organismo corrispondente, e non vanno a chiudere questi centri che lavorano soprattutto in un punto tra l'Estato Táchira e la Colombia, che si chiama Cúcuta. Allora, noi aggiungiamo, noi come Aires Vesti, aggiungo un dato in più, che in più c'è un traffico delle banconote di 100 bolivari. Quindi tu porti le 100 bolivari, se li pagano in un modo particolare, ovviamente con un guadagno a tuo favore, perché quelle banconote servono per falsificare dollari. Noi siamo a questo punto. La cancelliera ricorda e dice: nel Venezuela ci sono tre tasse di cambio, uno a 6,30, uno a 12, uno a 200. E ovviamente abbiamo parlato del mercato nero, in questi giorni ha toccato quasi, è sui 700-730. La cancelliere afferma, virgolette, pues Colombia non lo farà, perché Colombia ha un libero mercato di cambio e i due sistemi economici sono totalmente diversi. La quarta cosa che chiede il Venezuela è un maggior controllo sui media e sulle comunicazioni. Virgolette della Holguín: la risposta di Colombia fu: qui c'è libertà di espressione e questo argomento non si discute, e noi non andiamo a discutere con il Venezuela la libertà di espressione dei mass media e dei mezzi di comunicazione. Virgolette, queste sono esattamente ciò che il Venezuela chiede. furono 4 punti, non 6. La verità, non so quali siano gli altri due che avrà chiesto o le avrà detto la cancelliera o che ci ha sollecitato, ma mi rimetto, cioè io ho 4 punti in questa riunione. Ripeto, il controllo dei paramilitari, il contrabbando, la moneta nella frontiera e i mezzi di comunicazione. Noi non possiamo aprire o chiudere, per aprire o chiudere la frontiera, negoziare assolutamente i nostri valori, i nostri principi, i modelli politici e economici che il paese madre possiede.
Perfetto, Blanca, una cosa ti volevo chiedere: queste qua sono le spiegazioni, diciamo, delle due diplomazie, tra virgolette, insomma, diciamo, dei due rappresentanti, i governi. Ma le popolazioni che stavano lì, che andavano, c'erano anche dei transfrontalieri, della gente che lavorava.
Esattamente, sì, andiamo a capire cosa è successo, perché volevo sicuramente raccontarti prima, concludere le dichiarazioni ufficiali anche del presidente della Colombia, che noi chiamiamo Santos Iscariote, e quindi comunque mi perdonerà.
No, ci
manca... dice che a lui va bene parlare dell'argomento, ma questo siamo già comunque al 3-5 settembre. Esige un corridoio umanitario per i bambini, gli studenti e le persone malate che vanno in transito. Il recupero, la seconda cosa che ha chiesto, dei beni delle persone che sono state deportate, e dice, insisto, i camion sono pronti perché le persone possano prendere i loro beni e portarli qua. Ha detto, io esigo che si compiano i protocolli minimi di deportazione, di rispetto della legge internazionale e la stessa legge per diciamo, il flusso di stranieri venezuelani. Noi faremo rispettare i colombiani, loro hanno un paese che li difende e sono andati via nel Venezuela perché gli hanno offerto documentazione per andare a votare e non funzionano come un'identificazione di cittadina, sono persone lavoratori con scarsi ricorsi familiari. Bene, diciamo, non c'è stato un documento scritto e non è fino a quel momento lì risultato niente. Dice Santos, virgolette, profonde differenze nell'economia, nella politica sociale, le forme di vedere la democrazia. Comunque le differenze vengono rispettate da noi e c'è il dialogo dove si può. Allora, afferma, non accetteremo violazione dei diritti fondamentali dei nostri compatrioti. C'è stata la convocatoria della Colombia alla riunione all'OEA, che non c'è stata perché il Venezuela ha comperato tutti questi paesi. Ora andiamo a vedere la dichiarazione di Raquel Sánchez, che è coordinadora del foro penale venezuelano, e così vedrai le cose che sono successe. Ecco, cosa denuncia questa avvocatessa che difende proprio i diritti umani nella zona, la prima zona che è stata affettata, perché poi è salita all'estato Apure, all'estato Zulia, cioè praticamente insomma, quasi tutta la frontiera. Dunque, lei dice che considera che la situazione con questa dichiarazione di stato di eccezione e pone al Venezuela davanti a una tragedia umanitaria. Loro stanno realizzando alzando un documento dove spiegheranno che tutti i diritti umani sono stati violati perché la popolazione ha saputo questo il 21 agosto di quest'anno attraverso una catena di radio e televisione. Poi dei 5 municipi che i primi che sono stati attaccati dal regime venezuelano, solo uno è Frontiera. Poi cosa hanno fatto? Sono entrati in questi luoghi, no? È un barrio che si chiama L'Invasione.
Dove... se ti interrompo, ti dico solo che abbiamo 10 minuti proprio e andiamo fuori già oltre la mezz'ora.
Oh, ok, va bene. Allora, ti racconto quello che la persona dice, quindi tutto va, diciamo, in virgolette, e dice questa avvocatessa. Loro fin dal 19 agosto hanno visto, il 19 agosto è successo un fatto, Gianni, che magari davvero merita di fare. Sono stati inseriti 3 funzionari della Guardia Nazionale e questo ha generato tutta questa condizione, perché secondo Airesway c'è pure un problema di guerriglia tra le bande del narcotraffico. Comunque, loro il 20 agosto, quindi ancora prima, sono arrivati le tanchette militari, cioè tutto con convogli delle forze armate, e c'era una chiusura della frontiera che era stata dichiarata per 72 ore. Ora, nello stesso momento in cui i militari stavano aggredendo la popolazione, in quel momento c'era la catena televisiva dove si annunciava questa situazione. Ovviamente la gente si è molto, molto spaventata, visto che il Tacina era dove ci c'erano gli studenti che se ne erano alzati per primi, quando abbiamo visto quel programma che abbiamo fatto su febbraio del 2014. Comunque, questo barrio del municipio Bolivar, che appunto, che ti dico, si chiama La Invasión, là, mentre c'era questa catena televisiva, c'era i militari prendevano la zona, non c'erano autorità civili, solo i militari che andavano casa per casa a portare via gli abitanti. Li differenziava se erano venezuelani o se erano colombiani. Se erano colombiani, non solo li portavano via, ma sulle case scrivevano una R di revisionata e accanto una D per demolire. E quindi così sono entrate le ruspe e hanno demolito la vivienda di questi settori. Sicuramente gli abitanti sono stati traslati come ad un campo di football, un campo tutto in fango, e lì sono stati 2 notti e 2 giorni senza alimentazione, senza acqua, e i maschi sono stati portati via dalle forze della polizia militare di intelligenza, e così sono stati anche separati le famiglie. Le donne sono pure portate via, ma le donne sono state poi stuprate ed eccetera, come sappiamo. In questo spazio si trovavano bambini con difficoltà, cioè gente disabili, donne in attesa di partorire, e la popolazione conferma che non hanno ricevuto né alimentazione né idratazione e che hanno dormito lì. E quindi ogni 200 persone poi li radunavano e li passavano con pullman dall'altra parte. Le dichiarazioni dirette, cioè che la popolazione potesse denunciare questa cosa, non è stato possibile, perché nessuno poteva uscire dalle proprie case, ma sentivano le urla dalla caserma si chiama 6 CICPC, questo è il servizio di intelligenza. Quindi loro fino ad ora, cioè a questo giorno in cui lei sta dando queste dichiarazioni, non si conoscono, né che la Defensoria del Pueblo si sia pronunziata, né la Fiscalia, né tutto ciò che è relazionato governamentalmente con i diritti fondamentali delle persone, e tantomeno diciamo che si possa confermare che sono stati garantiti la consegna alle autorità colombiane di queste persone. Ovviamente sono tutti stati accusati di essere le donne prostituti, i maschi paramilitari e contrabbandieri, ma veramente in queste zone di vero inferno, in quelle favelas eccetera eccetera, ci sono anche persone oneste, persone che lavorano e che servono di scudo, come usano, sappiamo, i terroristi islamici, anche loro usano come scudi umani popolazione civile. E, diciamo, la legge organica degli stati di eccezione stabilisce che uno dei diritti che non può essere vulnerato è proprio il diritto all'informazione, ad essere informato. La protezione alla famiglia è garantita, quindi dal punto di vista psicologico, morale, psichiatrico non si può separare come è successo, e in più pure il diritto alla pratica della libera religione è stata violentata quando di fronte proprio ai agli abitanti di questa zona fu demolita la chiesa dove loro assistevano. Questo ci porta, Gianni, a questo intento di mutazione antropologica di cui noi sempre parliamo, perché il venezuelano è accogliente. Noi abbiamo ricevuto decine di milioni di persone e la zona, il Andino, è particolarmente mite e generoso, per cui voler addirittura far sì che i colombiani passassero, dove penso che in quello stato del Táchira è quasi impossibile che ci sia un venezuelano che non sia in relazione o familiare o di amicizia o comunque di conoscenza con un colombiano.
Quello che ci dici praticamente è che è una frontiera che è sempre stata abbastanza permeabile.
Assolutamente.
Ci sono sempre stati rapporti e si sono state separate in qualche modo, deportando e cacciando la popolazione colombiana che stava in Venezuela, sono stati separati dalle famiglie, gli uomini, le donne, dopo due giorni
bambini,
che stanno
tutto. Sono persone
anche anziane.
Comunque, sì, comunque veramente, diciamo, per non chiudere senza risponderti l'altra domanda, perché c'è tutta una documentazione che magari ne facciamo un altro programma per fare la seconda puntata di questo tema, su questa accoglienza di siriani. Non ti dimenticare che l'Interpolto ha veramente ricevuto gli palestinesi e soprattutto i leader dell'ETA in un certo momento.
Parliamo di Chavez, l'Interpolto e Chavez.
Con la situazione che abbiamo di la locazione distribuita nel territorio del paese delle diverse nominazioni dei fondamentalismi e dei terrorismi arabi, non ne dubitiamo che questi 20.000, l'abbiamo già detto in un programma, che Venezuela aveva dato in Afghanistan passaporti venezuelani a terroristi, noi non dubitiamo che stiano arrivando 20.000 capaci di sparare contro il popolo venezuelano, visto che non c'è alimenti, non c'è medicina, la situazione di emergenza è gravissima, la morte del bambino siriano con il quale noi ovviamente siamo solidari e ci duole, ma nessuna foto di nessuna tragedia venezuelana ha generato nulla, Ricordati che Liberi TV non ha potuto pubblicare quella foto che ti avevo inviato con una testa spostata di un prigioniero in carcere.
Sì, il panorama insomma è quello di una violenza, di una potenziale violenza, tu ci dici che potrebbe essere importata in questi giorni e che comunque la popolazione venezuelana se la passa veramente male, perché poi peraltro la situazione economica è sempre per la popolazione civile peggiora, molti prodotti non si trovano, anche per questo poi c'è il contrabbando e quindi vediamo e seguiremo poi le evoluzioni di questa vicenda. Che poi andrà di pari passo a questo punto anche con l'evoluzione di questa emergenza, diciamo, immigrazione, dalla Siria e non solo, anche in Europa. Vediamo un pochino se questa offerta, di Maduro verrà accolta e come poi in qualche modo si, realizzerà. A questo punto io ringrazio Blanca che ci ha fatto questa, diciamo, importante, ci ha dato questa finestra sul Venezuela, su questa nuova crisi che è frontaliera in qualche modo con la Colombia e seguiremo la cosa e ci aggiorneremo a presto, Blanca. Vediamo un pochino come va a finire. Liberi TV è qui pronta e disponibile.
Sicuramente, io direi che mi fermo a questa pagina per fare la seconda parte e ricordati che ci sono le elezioni del 6 dicembre sul quale abbiamo anche lì molto da dire. Speriamo per voglio qualcuno ascolti Liberi TV da quelle parti. Io ti ringrazio profondamente e
Sicuramente
anche
per
a
Coglio
un
ci
attimo.
segue. Sicuramente ci segue. Va
Va
bene,
bene.
Franca. Grazie ancora e arrivederci a presto. Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Ci seguirete ben presto, fra qualche ora metteremo questo video a disposizione. Grazie alla regia di Donato Volpicella. Arrivederci.
Arrivederci, Dio nos bendiga a todos. Grazie.